Bentornati cari ascoltatori di Radiofonica e benvenuti al quarto appuntamento di Cinema Lab, oggi 28 marzo 2012. Allora, dopo essere stati in America con Leonardo DiCaprio, essere tornati in Italia con Silvio Muccino ed essere andati in Inghilterra con Keira Knightley, oggi restiamo sempre in Inghilterra. Si è avvalso dei 300 più agguerriti combattenti spartani per sottomettere la Persia. Ha scoperto la dura verità seducendo con il suo cinismo di Anchorman. La produttrice televisiva Catherine Hale ha abbraccato la vecchia fiamma Jennifer Aniston, improvvisandosi il cacciatore di ex, vertiginosamente sexy e così ruvido da risvegliare gli appetiti femminili. Il suo nome è Gerard Butler. Quindi volevo fare questa bella presentazione per Gerard Butler, che ho preso gentilmente dal mio sito preferito mymovies.it per introdurvi al quarto appuntamento di Cinema Lab. Allora, Gerard Butler è nato in Scozia il 13 novembre 1969. È il più giovane di tre figli, di Margaret ed Edward Butler. Si trasferisce in Canada con i genitori per i primi anni della sua vita, per poi ritornare nuovamente in Scozia. Da sempre appassionato di cinema, debutta nel prestigioso King's Theatre di Glasgow a soli 12 anni con Oliver. Nonostante la passione e le capacità dimostrate sin da piccolo, viene dissuaso dall'interpretare l'attore e dunque studia legge. Si trasferisce a Londra dove, dopo un incontro casuale con l'attore e regista Steven Berkoff, si reca ad un'audizione ed ottiene una parte in Coriolano al Mermaid Theatre. Nel 1996, dopo un'altra audizione, ottiene una parte nella versione teatrale di Trainspotting. Mentre l'esordio cinematografico arriva nel 1997 con La mia regina di John Madden. È un grande successo che spiana la strada alla carriera di Butler. Nel 2001 riceve lo Spirit of Scotland Award per il cinema e nel 2002 è sul set di Tomb Raider, La culla della vita, al fianco di Angelina Jolie. Nel 2004 è protagonista, insieme ad Emmy Rossum, Miranda Richardson e Patrick Wilson, nel film Il fantasma dell'opera di Joel Schumacher, con le musiche di Andrew Lloyd Webber. Però adesso cominciamo la nostra puntata insieme e ascolteremo le canzoni che ho da proporvi e quindi lanciamo la prima traccia di oggi, che la lancio senza annunciarvi il film. Spero che voi fan di Gerard Butler come me possiate intuire e capire di che film parleremo dopo il termine della canzone.
Just want to see you when you're all alone. I just want to catch you if I can. I just want to be there when the morning light explodes on your face, it radiates. I can't escape, I love you till the end. To tell you nothing you don't want to hear. All I want is for you to say, oh, why don't you just take me where I've never been before. I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end. Till the end.
pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitola Love You Till the End e fa parte della colonna sonora del film P.S. Love You, un film del 2007 tratto dall'omonimo romanzo di Cecilia Aren. Il film è uscito nelle sale italiane il 1 febbraio del 2008. Allora, questo film è un film un po' triste perché racconta di un amore finito tra una giovane coppia che si ama tanto, perché uno dei due, il protagonista maschile interpretato da Gerard Butler, muore di cancro dopo pochi anni di matrimonio. E dunque Holly, interpretata da Hilary Swank, ancora 29enne, si ritrova già vedova e con un senso di vuoto nella sua vita. È arrabbiata perché si sente tradita da Jerry, proprio lui le aveva promesso di starle accanto per il resto della sua esistenza. Ma Jerry non ha dimenticato la promessa fatta. E mentre le invita, trova un modo per farle ricevere date ben precise delle lettere, con un messaggio che le possa essere d'aiuto per ritornare a vivere, anche senza di lui. E alla fine di ogni messaggio non dimentica mai di ricordarle una cosa: P.S. I love you. Pian piano Holly impara che deve continuare a vivere anche senza Jerry, che rimarrà sempre nel suo cuore. Allora, io ho letto anche il libro dal quale è tratto il film e devo dire che questo è uno dei pochi casi nei quali il film, a mio avviso, è più bello del libro. Quindi non è sempre vero che il contrario. E poi vi devo raccontare che io non ho visto questo film al cinema, ma l'ho visto in DVD quando ero in Svezia, perché lo comprai attratta da Gerard Butler, perché non avevo visto il film in Italia nel 2007. E comunque una sera, tutta carina, dopo aver cenato, mi metto al mio computer e metto il CD nel computer. E non l'avessi mai fatto, sono stata malissimo, ho pianto per una buona mezz'ora e il fatto è che non riuscivo a smettere. E nonostante mi dicevo e mi ripetevo, è un film, devo dire che è stato molto molto intenso. E poi confrontandomi anche con altre persone, anche gli altri hanno avuto la stessa reazione, quindi diciamo che è un film che, se stai un po' triste, te lo vedi, ti liberi più che altro. Però a mio avviso la scenografia è ben fatta e poi nel cast, come vi ho detto, c'è Hilary Swank, che mi piace tantissimo, e c'è anche Katie Bates, che è un'attrice non più giovanissima ma che stimo molto. E dunque abbiamo cominciato con un film romantico, anche se non sarà sempre così, perché io non adoro, anche se devo dire ci sono delle commedie sentimentali americane che hanno il loro fascino, anche se non adoro il genere in sé per sé. Adesso cambiamo totalmente genere, anche se restiamo in compagnia di Gerard Butler, e parliamo di 300. Però prima di parlarvi a fondo del film, vi lancio una delle tracce più belle della colonna sonora di questo film, che si intitola To the Victory. 300 è un film del 2007 diretto da Zack Snyder con il supporto di Frank Miller, adattamento cinematografico del graphic novel 300 di quest'ultimo, ispirato a sua volta a un altro film, The 300 Spartans, un racconto semistorico della battaglia delle Termopili svoltasi nel 480 a.C. Il film è stato girato con la tecnica del chroma key per riprodurre le immagini dell'originale fumetto. È uscito nelle sale negli USA il 9 marzo del 2007, mentre in Italia il 23 marzo del 2007. Il film è stato presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2007 nella categoria fuori concorso e già dall'anteprima ha avuto dei pareri positivi. Brevemente vi racconto la trama. Delios, un soldato spartano, narra la vita di Leonida, dalla sua dura gioventù alla sua ascesa al trono di Sparta. Tutto ebbe inizio anni prima, quando un messaggero persiano si presentò a Sparta, chiedendo la loro sottomissione per conto del grande re Serse. Di tutta risposta alla richiesta, Leonida e gli spartani uccidono il messaggero e le sue guardie gettandoli in un pozzo. Consapevole di aver innescato una nuova guerra contro i persiani, Leonida si reca dagli Efori per esporre il suo piano per contrastare i persiani, che consiste nel creare un blocco di soldati in una stretta gola alle Termopili. Gli Efori però decidono di consultare l'oracolo, però l'oracolo dichiara che gli Spartani non possono andare in guerra durante le festività religiose delle Cardee. Però in realtà gli Efori sono stati corrotti dai persiani. Infatti in una scena del film si vede un sacchetto con le monete, con la faccia di Serse, diciamo, sul lato della moneta. E quindi consigliano a Leonida di non andare in guerra, ma è solo perché erano stati corrotti. Poi, se avete visto il film, sapete che Leonida, con la scusa di avere un gruppo di guardie del corpo composto da 300 uomini, che era il massimo consentito dalla legge, decide di partire e di combattere questa guerra. E infatti, con tanta sofferenza e tanto dolore, riescono a resistere per un po' di giorni, ma come ben sappiamo, 300 uomini non possono affrontare le migliaia di mercenari che erano al servizio di Serse. Quindi, dopo una lunga guerra, dopo lunghe battaglie, i 300 di Leonida e il re Leonida vengono uccisi. E che dirvi, questo film l'ho visto al cinema invece nel 2007 con il mio ex fidanzato, e c'è da dire che dopo che il film è finito io ho dato i tormenti, perché dissi: perché tu non sei come loro? Però poi, pensandoci a freddo, alla fine tutti gli attori sono stati in palestra per un po' di tempo prima delle riprese del film, apposta per modellare i loro corpi, anche se alla fine si vede che c'è l'intervento del computer, perché dei corpi così chi li trova? Se qualcuno di voi trova qualcuno come loro, mi mandi un messaggio su la pagina fan di Cinema Lab, così li contatto anch'io. E dopo questo intervento simpatico, mi permetto di dire, lancio un'altra traccia della colonna sonora di 300, che si intitola Goodbye My Love. pezzo che abbiamo ascoltato nel film si trova alla fine, quando Leonida decide di dare a Delios il ciondolo che l'aveva dato precedentemente sua moglie per farglielo restituire, perché sapeva benissimo che la battaglia prima o poi avrebbe procurato la sua morte. Quindi aveva deciso di mandare uno dei suoi combattenti, che voleva che tornasse a Sparta per dare questo ciondolo a sua moglie e per raccontare cosa avevano fatto solo 300 uomini. Allora, adesso invece ho trovato su internet il commento del regista. C'è da dire che il film è stato oggetto di dure critiche per via della mancanza di veridicità storica in numerose scene. Però il regista Zack Snyder ha dichiarato durante un'intervista su MTV che gli eventi sono veritieri al 90%. È proprio nella visualizzazione che è pazzesco. Ho mostrato il film a storici di tutto il mondo, i quali hanno detto che è sorprendente. Non riuscivano a credere quanto fosse accurato. Continua dicendo che il film è un'opera, non un documentario. E devo dire che io sono d'accordo, perché a mio avviso, per quanto mi ricordo io di storia, il film è abbastanza rispondente alla realtà. L'unica nota stonata, tra virgolette, per chi non ama la grafica particolare nei film, magari è solo questo fatto che ci sono gli sfondi, ad esempio c'è il contrasto tra il grigio tra il giallo del grano e il blu del cielo, quindi cioè, si vede che non è un classico film, il colore è artefatto, però come abbiamo detto il film è tratto da un fumetto. Lo stile del regista è tutto particolare, quindi diciamo che anche se non piace, non bisogna diciamo criticare inutilmente lo stile di un film, perché non tutti i film sono uguali. Adesso invece abbandoniamo la Grecia e torniamo in America e parliamo della Dura Verità. La Dura Verità è un film del 2009 diretto da Robert Luketic. La pellicola è una commedia romantica interpretata da Catherine Hyde e Gerard Butler. Brevemente vi racconto la trama. Allora, Abby Richard è la produttrice televisiva di uno show televisivo a Sacramento, in California. Tornando a casa dopo un disastroso appuntamento una sera, le capita di vedere un pezzo di uno show televisivo locale chiamato La Dura Verità, condotto da Mike Chadway, dove il suo cinismo sulle relazioni fra uomini e donne la turba. Il giorno dopo scopre che la stazione televisiva per la quale lavora, siccome ha problemi di ascolti, decide di assumere Mike per ravvivare gli spettatori. E dunque Abby prende male la decisione del direttore della rete dove lavorava, perché pensa che Mike è un rozzo, che Mike è un maschilista, che quello che dice è volgare, e quindi all'inizio i rapporti dei due sono molto negativo. Però Mike le propone un accordo. Lui le promette di aiutarla a conquistare il suo vicino di casa, medico e molto bello, lui le promette di aiutarla a conquistare, perché lui è sicuro che con il suo aiuto lei lo riesce a conquistare, però in cambio chiede che debbano lavorare insieme tranquillamente. Abby decide di accettare il compromesso e alla fine le cose sfuggono di mano, perché Abby riesce a conquistare Colin, ma nello stesso momento si innamora di Mike e Mike si innamora di lei. Va bene, diciamo che la trama da questo punto di vista è abbastanza scontata. Noi mentre vediamo il film possiamo intuire come l'evolversi del film, però a me questo film è piaciuto tanto, perché lo trovo molto simpatico, perché ci sono battute particolari, c'è la presenza forte dello stereotipo, no? Quindi gli uomini cosa pensano delle donne, le donne cosa pensano degli uomini, che in qualsiasi posto nel mondo possiamo ascoltare questi discorsi. Però magari fare un film di intrattenimento vedere un film quando, invece di piangere per esempio come ho fatto con Peste Love, magari quando mi vedo La dura verità mi faccio due risate, quindi per me è una bella esperienza. E quindi dopo avervi raccontato brevemente la trama della dura verità, vi faccio ascoltare il pezzo durante il quale i due protagonisti, Gerard Butler e Kathryn Tye, si accorgono dell'attrazione che c'è tra di loro, perché Abby lo accompagna a un'intervista importante per Mike, e lì si ritrovano soli, senza nessuno della troupe. Abby si ritrova senza il suo compagno, e quindi c'è l'occasione che in questa occasione essi si accorgono della, come ho detto, dell'attrazione che era nata e che scoppia tra di loro. Il pezzo si intitola El Gitano dell'Amor, e il gruppo è sono i Latin Soul Syndicate. Cari ascoltatori, spero di avervi fatto divertire anche oggi. Spero che gradite la mia verve, se ce l'ho, io penso di averla, ma comunque, perché c'è qualcuno qui che ride sempre mentre parlo, quindi spero che ridiate anche voi quando mi ascoltate. E vi saluto con affetto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radiofonica e sempre su Cinema Lab, con MT. Ciao a tutti!